I giochi dell'armonia presenta.
Naufragare o approdare? Viaggio nell'antropologia biblica. Catechesi di Don Fabio Rosini per il tempo di Quaresima. Secondo incontro, sazietà.
Un caro saluto da Monia Parente e benvenuto a Don Fabio Rosini.
Bentrovati.
Secondo appuntamento, Don Fabio, del ciclo di catechesi che stai proponendo ogni sabato alle 21, in replica la domenica alle 7 del mattino e alle 21 in questo tempo di Quaresima. Seconda tappa di questo viaggio nell'antropologia biblica. Lascio a te il microfono per introdurci in questa seconda tappa del viaggio nell'antropologia biblica. Noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Sì, noi continuiamo questa avventura dentro noi stessi attraverso lo schema delle tre tentazioni di nostro Signore Gesù Cristo e anche un pochino alla luce di questo anno per la vita consacrata, dove si devono illuminare tre coordinate essenziali della vita cristiana attraverso la bella manifestazione di vita che sono i consacrati, che sono i religiosi e che sono corrispondenti nei loro tre voti fondamentali a queste tre tentazioni. In realtà si tratta qui di fare un percorso con semplicità, come una opportunità, se volete proprio elementare, per poter un pochino vivere la purificazione quaresimale. Allora, noi siamo partiti dal fatto che il nostro corpo ha bisogno di alimento, quindi ciò che appare è che noi dobbiamo affrontare il tema del nostro appetito, delle nostre sorgenti, e abbiamo visto che lo possiamo fare in maniera completamente disordinata. Di fatto si ricordava che il primo peccato è stato un peccato di gola, ovvero sia Eva e Adamo hanno mangiato qualcosa che non dovevano mangiare, la trasgressione di una dieta. Era stata data un'indicazione su qualcosa di dannoso e invece viene preso lo stesso. Ecco, questa stessa logica viene presentata in maniera raffinata da Satana quando tenta il Signore Gesù. Avendo fame, di che queste pietre diventino pane. Ecco, cioè che il tuo appetito vinca sulla realtà, che la realtà si adegui all'appetito. Cioè che le cose divengano soddisfacenti, divengano strumento di sazietà. Ecco, questa è la maniera per distruggersi la vita, vediamo un'altra volta. E abbiamo dato un piccolo esercizio, così chi vuole può sfruttare, quello di guardare un po' qual è l'appetito che ci vince, qual è quella pulsione che è più forte di noi. Queste cose, ripetiamo per l'ennesima volta, sono per magari prepararsi una bella confessione, non sono certo per parlarne così in piazza, perché sono cose delicate, sono cose dove si tocca la nostra fragilità e bisogna gestirle con estrema delicatezza, estrema sapienza. Per cui l'ideale è confrontarsi con una guida spirituale su queste cose qui, ma scoprire, identificare qual è la pulsione che è più forte della nostra volontà, che ci si impone, che ci porta dove vuole lei, e capire che lì si segnala il nostro bisogno di salvezza, lì abbiamo bisogno di essere visitati. Ma qual è la strada della libertà? Ecco, questa trasmissione si chiama Sazietà. Dovremmo affrontare il tema proprio della soddisfazione, la vera soddisfazione. Noi dobbiamo prima smontare una visione completamente fuori mira della spiritualità cristiana. Noi abbiamo un'idea della vita spirituale come una strada di negazione, una strada di frustrazione, di rifiuto e basta. Noi abbiamo una normale visione, impostazione, tendenza a vedere tutto come faticoso, a vedere tutto come doloroso, noioso, frustrante, che ci espropria. Ecco, se così fosse, sarebbe una strana strada. Peraltro, filosoficamente parlando, c'è stato chi ha proposto cose di questo genere, c'è tutta l'integrità dei filosofi del tempo proprio di San Paolo, di Gesù, erano gli stoici, per esempio, gente di grandissime rinunce. Ecco, la vita è rinuncia? Noi dobbiamo scoprire una cosa, è un po' come il tema più grave di tutti, il tema della morte. Come guardiamo noi il tema della morte? Noi cristiani lo guardiamo non come un tema di termine, ma come un tema di inizio. Per noi la morte non è un punto, è una virgola. La vita continua in altra maniera, ovvero sia si salta ad un'altra dimensione, ancora più grande. Un po' tutto è così nella nostra spiritualità cristiana. Quando noi rinneghiamo il maligno, non è per rinnegarlo e basta, ma per prepararci a professare la fede. Noi siamo nel tema del digiuno, quel tema della negazione. Gesù sta digiunando e allora pensiamo che se mi si offre di soddisfare il mio appetito in maniera così soddisfacente ma disordinata, gustosa ma pericolosa, ecco, allora sì, ho capito, è pericoloso, allora ciò che mi si impone è di opporre al piacere di mangiare, di soddisfare la mia voglia di capire, di ascoltare, di andare, tutti i nostri appetiti di ogni tipo, ecco, allora io dovrò porre un no, non dovrò fare questa cosa. E qui si ferma tutto. Ma se fosse così, noi saremmo destinati a una compressione dell'essere. Si ergerebbe tutta la psicologia moderna, tutta l'esperienza umana, e direbbe: guarda, che così si produce solamente nevrosi, così si produce solamente infelicità. E infatti non è questo il punto. Andiamo bene a vedere. Il Signore Gesù non oppone un digiuno alla proposta di Satana. Satana gli dice: di che questi sassi diventino pane. E Gesù non dice: no, io non mangio, no, nulla, non si fa niente, questo no perché non si fa. No, dice: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Un cibo migliore, un cibo più buono ancora. Non vivere di solo pane, è interessante quella espressione. Ma che vivo di solo pane? La mia vita può essere una vita di solo pane, cioè mi stai proponendo di vivere di cose piccole, banali, ovvie, e invece c'è qualcosa di più grande. È interessantissimo notare che quando nel capitolo 4 del Vangelo di Giovanni Gesù sta dialogando con una samaritana e arrivano i discepoli che sono andati a prendere da mangiare per lui, posto che questo testo, appunto, all'inizio del capitolo 4, ci pone Gesù assetato e che ha mandato i discepoli a prendere qualcosa da mangiare, perché assetato ed affamato, ovvero sia, cioè, proprio i bisogni. Ecco, lui sta lì con i bisogni. Arrivano i discepoli e gli dicono: Rabbì, mangia, dai, mangia. E lui risponde in una maniera sorprendente: ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. I discepoli non capiscono quello che lui dice. E lui continua: mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Non dice non ho cibo, non dice non mangio. Ecco, questo è uno dei problemi. Veramente, quante volte anche una certa forma di presentare il cristianesimo dall'esterno, denigratoria, andava a cogliere un difetto di presentazione dall'interno, ingannata, fuori mira, moralista, dove il problema vero era la negazione, ripetiamo. No, non si può mai opporre una negazione a un bisogno. Bisogna saper rispondere con una maggiore affermazione, con una nobiltà maggiore di risposta. Gesù mangia meglio. Gesù è un buon gustaio. Gesù sa mangiare. Gesù sa che cosa c'è di buono in giro. Conosce il cibo migliore. Lui non è uno che vive di negazioni, vive di affermazioni. Lui è il sì. non viene da noi per dirci cosa non fare. Viene da noi per dirci cosa c'è da fare di bello. E questa cosa che c'è da fare bella è la cosa che azzererà le altre attività. Io non digiuno perché digiuno. Io digiuno per dar spazio a un altro rapporto con le cose, per dar spazio alla parola di Dio che mi sazia in un'altra forma. Uno dice sì, però prima o poi dovrò mangiare, ma mangiare senza parola di Dio nel cuore diventa semplicemente sopravvivere, ci trasforma in tubi digerenti. Tutto questo poi alla fine siamo, organi ricettori sotto tutti i nostri sensi, che diventano semplicemente attività prensili, che ricevono. Invece c'è per esempio lo sguardo che è sguardo d'amore, c'è una parola che è parola di consolazione, c'è un ascolto che è un ascolto fraterno, attento. Quando l'orecchio cerca non più un cibo da quattro soldi che è sfruttare l'altro, ma cerca di capire l'altro, quando l'occhio cerca l'altro, il suo cuore, che poi è la cosa più bella da cercare. Ma che cosa c'è di più bello su questa terra che voler bene a qualcuno, prendersi cura di qualcuno? Ma c'è qualcosa di più bello di amare qualcuno? C'è qualcosa di più soddisfacente di rendere felice qualcuno? Curioso, sfamarsi è bello, ma sfamare è ancora più bello. Guardare l'altro per se stesso, apprezzarlo, farlo sentire oggetto del nostro riguardo, è interessante, del nostro rispetto, della nostra stima, quello è tanto bello. Quella è la soddisfazione. Cristo ha da mangiare un cibo che noi non conosciamo, la volontà del Padre, cioè il suo amore. Cosa vuole il Padre? La bellezza, la gioia, la felicità, l'amore, la pienezza, le cose che contano. Ma queste ancora sono, come dire, sempre chiuse ai nostri occhi. Da che mondo è mondo? Quando Satana tenta Eva, fissa il suo sguardo su ciò che è negato. Non puoi mangiare di questo albero. Peraltro gli pone la domanda in maniera subdola. È vero che non puoi mangiare di tutti gli alberi? Primo significato, tutti gli alberi sono negati. Secondo significato, non tutti gli alberi sono accessibili. È vero che non potete mangiare di tutti gli alberi? Ecco, questa frase felicemente ha due significati. E logicamente il significato esatto trascende nel secondo. La negazione è frustrazione totale. Così che l'attenzione di Eva è posta su ciò che non può mangiare, come se tutti gli alberi fossero negati. E invece qui ce n'è solo uno che è negato. Tutti gli altri sono mangiabili, ci stanno tante cose belle da fare nella vita, ci stanno tante cose belle da vivere. Noi ci fissiamo su un'esigenza e non ci rendiamo conto che con quella fissazione perdiamo un'altra bellezza, perdiamo qualcosa di più importante, perdiamo qualcosa di più sostanziale. Siamo chiamati a mangiare, siamo chiamati alla sazietà, ma quella vera, quella che ci può veramente, come dire, compiere come persone. Adesso possiamo in un certo senso avvicinarci a un altro testo straordinario per guardare che cos'è la sazietà, che cos'è il digiuno, che è in realtà libertà, che è saper mangiare la cosa giusta, andando a un testo veramente molto inquietante sotto un certo punto di vista, andando a cogliere proprio una piega del racconto della passione di nostro Signore. Se andiamo a vedere il Vangelo di Matteo, che è lo stesso che ci pone per intero tutto il dialogo fra Satana e Gesù nella prima tentazione al capitolo 4, noi sappiamo che il diavolo tornerà a tentare, si servirà delle situazioni, ed ecco che Gesù viene portato sul Calvario. Siamo al capitolo 27, i versetti 33 e 34. Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele, ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere. Ecco un digiuno di Gesù, l'ultimo. Sappiamo che dovrà misurarsi con la sete, e però anche perché ha rifiutato di bere prima di essere crocifisso. Mentre lo stanno mettendo sulla croce, gli viene offerta questa strana bevanda. Vino mescolato con fiele, dicono alcuni codici. La nuova traduzione dice in un'altra maniera. Il punto è, fondamentalmente, che cosa è questa strana bevanda che a Gesù viene offerta? Questa bevanda è piuttosto importante perché rappresentava una attività di pietà che era stata ottenuta nei confronti dei condannati a morte, che venivano giustiziati per mezzo di questo supplizio, che era una tortura lunghissima e molto spettacolare per i sadici, per i violenti. Non dobbiamo dimenticare che la morte, purtroppo, per il cuore umano diventa uno spettacolo interessante. Noi abbiamo delle degenerazioni storiche enormi, abnormi. Noi pensiamo solamente che Roma è una città con un simbolo, il Colosseo, che era un luogo dove lo spettacolo era la morte. Fondamentalmente l'uomo, quando non ha il cuore illuminato dalla redenzione, ha queste strane pulsioni, queste strane voglie, questi strani divertimenti. Allora il punto è che il supplizio della croce era molto lungo, e allora le donne di Gerusalemme avevano ottenuto degli atti di pietà. Mescolare del vino col fiele o altre sostanze che i codici danno in questo testo, possono essere di altro tipo, è comunque dare una bevanda inebriante, una bevanda un pochino tossica, nello stesso tempo anestetica, che rendeva tonto, inconsapevole il condannato, il quale avrebbe comunque dato lo spettacolo della sua agonia, ma nello stesso tempo non avrebbe avuto tanta consapevolezza. Sta per essere crocifisso. La crocifissione sarà sorprendentemente breve, perché di fatto era uno spettacolo lungo per natura, durava tanto tempo. Saranno spezzate le gambe agli altri due condannati, perché bisogna togliere i corpi, perché stanno per celebrare la Pasqua ebraica e non si possono tenere quei corpi durante una festa, che è la festa più importante. Allora, prima del tramonto, agli altri vengono spezzate le gambe, perché così il loro supplizio finisce e muoiono in 448. Invece lui è già morto, e questo fa sì che lui stava già soffrendo molto. Si è ipotizzato che il Signore Gesù, nell'orto degli ulivi, secondo quella indicazione data dal Vangelo di Luca, che ha sudato sangue, ha vissuto qualcosa di talmente drammatico da provocare una sua crisi cardiaca. E ci sono altri segni, che adesso qui non c'è il tempo di spiegare, che forse questo non è del tutto peregrino come modo di leggere la morte di Gesù. Comunque si dava ai condannati alla crocifissione una bevanda perché non fossero consapevoli. È una cura del dolore, la chiameremmo così oggi come oggi, è qualche cosa per non soffrire. Allora, domanda: può un povero disgraziato che sta per essere appiccicato a una croce con chiodi nei polsi e nei piedi, che è stato flagellato, che sta soffrendo, non ce l'ha fatta nemmeno a portare il patibolo, come invece gli altri hanno potuto fare, perché hanno dovuto chiedere a un altro che lo aiutasse, che sta in uno stato di prostrazione estrema, fisica e psicologica, può un povero disgraziato in queste condizioni avere un pochino meno di dolore, avere un analgesico, avere qualche cosa che gli tolga la sofferenza, ma non ha diritto? A noi ci sembra di sì. Gesù rifiuta questa bevanda. Cosa è la schiavitù dell'appetito? È il bisogno di scappare dal dolore, il bisogno di scappare dalla sofferenza, il bisogno di scappare dalle compressioni della vita. Quando una persona è sotto pressione nella vita, inizia a mangiare disordinatamente. I ragazzi mangiano quando studiano troppo, si mettono lì, fanno l'assalto al frigorifero durante i tempi dello studio. Le persone in tristezza, abbandonate, mangiano, bevono. È una forma di intontirsi, di non pensare. A Cristo è stata offerta questa cosa qui, mentre stava per essere crocifisso. Lo assaggia, quindi sa che cosa rifiuta. Non è un rifiuto astratto, una regola a prioristica, io è venerdì digiuno, perché di fatto era venerdì. No, non è così. Lui assaggia, capisce di cosa si tratta e rifiuta. È un gesto attivo, non lo vuole. Perché? Possiamo pensare che era, ripeto, suo sacrosanto diritto soffrire un po' di meno. Ma pensiamo se Cristo fosse stato sulla croce intontito, con il dolore lenito. non avrebbe detto qualcosina, così. Noi non avremmo parole del tipo «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno». O «In verità, oggi sarai con me in paradiso». O «Nelle tue mani affido il mio spirito». «Oh Dio mio, perché mi hai abbandonato?». O «Donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre». O «Tutto è compiuto». Beh, sono paroline importanti, queste qui. Sono cose un po' grosse. E infatti lui muore dicendo «Ho sete». L'ultima cosa che dice, secondo il Vangelo di Giovanni, frustrazione di un bisogno, ma in realtà sta entrando nella redenzione, sta portando tutti noi nella redenzione. È una negazione che si risolve in un atto di amore. Sarà bello darsi una soddisfazione, molto più bello dominare il proprio corpo e governarlo. Tutte le persone che si mettono a fare una dieta sanno subito che c'è una soddisfazione, ci si sente meglio. È bello darsi soddisfazioni sessuali, molto più bello amare veramente, molto, molto più bello. È bello espropriare i meriti altrui e prenderseli, molto più bello stimare gli altri e dargli spazio, molta più grande libertà. È bello possedere, molto più bello saper regalare, molto più bello creare felicità negli altri. Queste cose sono la sazietà. Allora, l'esercizio che possiamo fare è, misurandoci col fatto che non c'è niente da fare, è la croce, è il dolore ciò che aizza la nostra fame, ciò che aizza il nostro bisogno, e però il dolore diventa potenzialità. Se vissuto nell'amore, se accolto nell'amore, diventa grande soddisfazione. C'è più gioia nel vedere una bimba disabile riuscire a fare un'attività perché uno si è dedicato a fare questo atto, come mi raccontava un mio collaboratore, allenatore della nazionale di nuoto. Ha provato molta più soddisfazione ad aiutare la figlia a allungare la mano a prendere un oggetto piuttosto che a vedere un suo nuotatore vincere una gara. C'è molta più gioia nel costruire ciò che vale veramente, ciò che è amore. C'è molta più gioia nel dare che nel ricevere, diceva il Signore Gesù Cristo, e San Paolo lo citava. Allora, qual è l'esercizio? Fare memoria di queste soddisfazioni. Le vere grandi soddisfazioni della nostra vita noi dobbiamo prendere e iniziare a farne memoria. Sono cose che dobbiamo tenere nella testa. Quali sono le cose che mi soddisfano veramente? Quando è che, curiosamente, per mezzo di un mio digiuno ho raggiunto la sazietà? Prendere questo paradigma, ricordarsi, sin da bambini, perché queste cose i bambini le sanno fare splendidamente, lo fanno con una tenerezza, con una spontaneità meravigliosa, ed è la verità. Quando un mio digiuno si è risolto in sazietà, fare un elenco di queste cose, ricordarle, queste cose illuminano tutta la nostra vita.
Termina qui il secondo incontro con le catechesi di Don Fabio Rosini per il tempo di Quaresima, in onda ogni sabato alle 21, in replica la domenica alle 7 del mattino e alle 21. Disponibili anche on demand su radiovaticana.va/105 nelle sezioni I giochi dell'armonia e Orizzonti meditazione. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Naufragare o approdare? Viaggio nell'antropologia biblica. Catechesi di Don Fabio Rosini per il tempo di Quaresima. Secondo incontro. Sazietà. Realizzazione di Monia Parente.